In Svizzera l'evoluzione dell'abuso e della dipendenza da medicamenti è sotto osservazione da molto tempo e uno studio dell'Osservatorio Svizzero della Salute pubblicato solo qualche giorno fa ci ha rivelato che chi vive in Romandia o in Ticino consuma il doppio di benzodiazepine rispetto agli svizzero-tedeschi e tra i medicinali più noti che contengono questo tipo di molecole ci sono Xanax, Temesta e Dormicum. Il consumo quotidiano di questo tipo di farmaci in Ticino è nettamente superiore a quello di tutti gli altri cantoni svizzeri. E va detto che il consumo quasi giornaliero di sonniferi o tranquillanti per una durata di diversi mesi è ovviamente da considerarsi problematico. Una realtà, quella dell'uso e abuso di ansiolitici, della quale vogliamo cercare di capire quale sia, insomma, la cornice con la psichiatra e psicoterapeuta Sara Fumagalli, vicepresidente della Società Ticinese di Psichiatria e Psicoterapia. Buongiorno e benvenuta ad Alphaville.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Insomma, i dati parlano chiaro, sono dati riferiti al 2021, ma secondo lei nell'ultimo anno si è riscontrato un ulteriore aumento nell'assunzione di questo tipo di farmaci?
Allora, si è riscontrato sicuramente un aumento in crescendo negli ultimi anni, anche purtroppo grazie a una maggior conoscenza, non evidentemente formale e professionale, di queste molecole che effettivamente sono molto ansiolitiche, quindi accessibili anche abbastanza facilmente alla popolazione.
I sonniferi e i tranquillanti sono rimedi impiegati in caso di disturbi del sonno, degli stati d'ansia e se usati correttamente sono molto efficaci, ma appunto se assunti per un periodo prolungato possono creare dipendenza. Dottoressa Fumagalli, come si spiegano, come vanno interpretate queste differenze tra le diverse regioni della Svizzera? È una questione di diverso approccio alla salute mentale oppure addirittura è una questione culturale?
Potrebbero essere entrambe. Allora, sicuramente il Ticino ha delle caratteristiche di un ambiente ancora molto autoreferenziale, con delle caratteristiche in qualche modo dove le persone fanno riferimento ai propri medici, al proprio medico di famiglia, si informano, però rimangono comunque molto affezionate alle loro abitudini ed è vero che comunque le benzodiazepine, essendo molto efficaci, vengono utilizzate anche molto frequentemente inizialmente laddove il medico di famiglia cerca di dare aiuto alla persona che chiede per l'ansia, per l'insonnia e quant'altro. Quindi c'è una cultura, se vogliamo, e allo stesso tempo anche una chiusura alla una riflessione più ampia che fa parte un po' del nostro territorio, ma questo di per sé non è negativo. Quello che su cui vale la pena riflettere è il perché dell'aumento dal mio punto di vista, cioè come mai oltre a una maggior diffusione e conoscenza ce n'è più necessità e forse la risposta è anche in una società, ma questo sia in Ticino che in Svizzera interna, che chiede comunque una prestazione e dei risultati molto efficienti, quindi l'ansia prestazionale la vediamo incominciare a nascere già nelle giovanissime fasce d'età, quindi medie, superiori.
Giovani che tra l'altro poi sono confrontati con per esempio i social in cui questo tipo di performance a cui lei faceva riferimento è evidentemente accentuata, fa parte delle regole del gioco. Le persone che consumano maggiormente questi medicamenti, lo dicono tra l'altro i dati, sono le donne e proprio i giovani. C'è da parte loro in termini statistici una maggiore fragilità o predisposizione al disagio psichico, secondo lei?
Allora, c'è una maggiore fragilità che è anche intrinseca dell'età, quindi concediamo ai nostri giovani di vivere come tutti una fase di vita più delicata rispetto a quando si è adulti e quindi in qualche modo più una vita più strutturata e stabile. I giovani sicuramente hanno anche una pressione, come diceva giustamente lei, dei social media importante rispetto a performance anche estetiche, di successo, di risultati che evidentemente sono molto, devono essere molto appariscenti, molto condivisibili, in qualche modo il proprio sé virtuale, quindi l'immagine di sé diventa fondamentale a discapito del come mi sento, e se dovessi sentirmi male è meglio che questa cosa non la sento, e non sentirla, per non sentirla un modo è quello di usare benzodiazepine.
Che è una forma forse anche di una forma anestetica, no? Rispetto al disagio che la performance si trova ad avere, no? Su di loro, ma non solo sui giovani. Lei, tra l'altro, dottoressa Fumagalli, è responsabile del servizio medico psichiatrico della clinica Santa Croce e dal luglio dello scorso anno alla clinica avete aperto proprio un reparto specializzato denominato Contatto, che si occupa di prendere a carico giovani in estrema difficoltà, segno che cioè è come si dice, un bisogno tangibile che ritroviamo sul nostro territorio questo.
Esattamente, la cosa credo che sia importante è non entrare in un loop di giudizio. Allora, i nostri giovani sono meno bravi o hanno dei problemi in più o non stanno bene. Allora, c'è una sofferenza e, come giustamente dice lei, a volte cercano autocure, che siano con le benzodiazepine, che si trovano anche in spaccio e nei parchetti, intendiamoci, o che siano altre modalità di richiesta d'aiuto che magari a noi adulti appaiono poco consone, come tagliarsi, piuttosto avere comportamenti anche a volte un po' aggressivi o poco comprensibili. Di fatto loro quello che esprimono è solo un disagio, è un disagio che andrebbe ascoltato dal mondo degli adulti, che fa un po' fatica perché il gap generazionale fra i giovani di oggi e gli adulti è aumentato anche grazie a una comunicazione assolutamente iperperformante. E quindi abbiamo visto la necessità di creare degli spazi dove ci siano delle persone competenti ad un ascolto che non è un ascolto psichiatrico come si intende la psichiatria classica, ma è un ascolto psicoterapeutico, psicoeducativo, con l'obiettivo in primis di non giudicare e poi di riuscire a far sì che questi ragazzi possano esprimere il disagio senza soffocarlo e usando delle parole comprensibili e dialogabili.
Sì, voleva aggiungere qualcosa?
Ecco, quindi sicuramente c'è stato un aumento. Mi fa piacere che ci sia un messaggio in cui, da un lato, è anche positivo che ci sia un aumento di una richiesta d'aiuto. Non vuol dire che si sta peggio, ma che si chiede di più aiuto. Quindi, da questo punto di vista, ben venga.
E anche come insomma lo accennava lei, in forme diverse, non ci sono solamente i farmaci, ci può essere anche un percorso psicoterapico che è anche poi fondamentalmente un percorso di crescita. C'è chi sostiene che l'ansia poi in fondo sia endemica, ovvero che c'è sempre stata e non è solo una questione dell'oggi. Ed è tra l'altro come se la pandemia avesse scoperchiato una sorta di vaso di Pandora. I farmaci, appunto, sembrano essere la soluzione più semplice e immediata. Eppure l'uso eccessivo e prolungato di questi farmaci può provocare, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, dipendenza e causare anche seri problemi di salute. Questo viene detto a chi decide di farne uso? C'è questo tipo di consapevolezza?
Sicuramente viene detto e in qualche modo allertato il paziente o comunque la persona che ne fa uso. Non è evidentemente sufficiente a far sì che ci sia una consapevolezza sufficiente. Molto vero quello che lei dice, peraltro, l'ansia c'è sempre stata e quindi di per sé può essere anche un campanello d'allarme positivo, cioè ci dice dove non dobbiamo andare perché in quella direzione c'è qualcosa che non ci fa stare tanto bene. È vero anche che quando supera certi livelli di soglia, come è stato durante la pandemia, e quindi dove l'insicurezza, la precarietà, la paura anche del futuro, del presente, purtroppo attanagliavano la serenità di molte persone, è vero che è aumentata sopra una soglia sopportabile di sopportazione personale, quindi questo ha fatto sì che la richiesta farmaci, la richiesta un sollievo immediato invece che non un percorso, è diventata un'urgenza. ed effettivamente come tale poi è diventata anche una dipendenza.
Insomma, il tema è un tema complesso sul quale sicuramente ritorneremo a parlare, anche perché i dati di questo rapporto da cui siamo partiti, dell'Osservatorio Svizzero della Salute, sono dati che ci interrogano tutti. E io ringrazio per queste sue riflessioni la nostra ospite, ringrazio la psichiatra e psicoterapeuta Sara Fumagalli per essere stata con noi. A presto.
Grazie, buona giornata e arrivederci.